Radio Nuova Trieste presenta Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.
Un saluto a tutti quanti voi, siamo nell'angolo del verde insieme alle nostre amiche piante. La settimana scorsa vi avevo lasciato parlandovi della trasformazione della processionaria attraverso, diciamo, la metamorfosi in farfalla. Abbiamo visto che appena le farfalle si sono formate completamente, vanno a cercare il terreno, lo penetrano per una decina di centimetri e poi si avvolgono si ritirano all'interno della crisalide. Vi avevo detto che le farfalle depongono in una sola volta, le farfalle femmine, in una sola volta 300 uova che si dispongono a grappolo e in fila. La protezione delle uova ci deve essere, quindi ci deve essere un piccolo nido che funge da ricoprimento del prezioso grappolo. E come è fatto? Pensate, è fatto con i peli, con la peluria della mamma farfalla, che si priva di tutto quello che ha per consentire ai suoi futuri piccoli di poter sopravvivere, e dopodiché sia il maschio che la femmina muoiono. Trascorso circa un mese, le uova si schiudono e compaiono le prime larve, che, come tutti i piccoli che si rispettino, hanno una gran fame. Allora iniziano ad attaccare le foglie che hanno vicino e provvidenzialmente la mamma farfalla era andata a cercare dei rami di piante e giovani, cioè intorno ai 2-3 anni. Questo perché ben sapeva che i piccolini non avevano la possibilità di masticare delle foglie dure, quindi avevano bisogno di trovare subito qualche cosa di abbordabile per poter crescere. Esaurite queste foglie, le larve cominciano a spostarsi alla ricerca di altri rami. Come ben capite, la defogliazione da parte delle larve è molto intensa e completa, quindi questo comporta dei danni molto alti al patrimonio arboreo e di quelle piante che sono interessate dagli attacchi di questo insetto. In questo primo periodo le larve, abbiamo visto, lasciano il nido che era stato preparato dalla loro mamma e vivono in nidi provvisori, quello che trovano, questo finché la temperatura esterna lo permette. Quando arrivano, intanto loro crescono, mangiano, si spostano, eccetera. E poi, verso ottobre, gli esemplari giovani iniziano a costruire quel nido setoso e circolare che tutti conosciamo. A febbraio ero venuta qua per preparare una trasmissione in seminario e ne avevo visti almeno 3 o 4 sulle conifere che ci sono all'ingresso quando si supera il muretto e si entra dentro. In questo nido setoloso al riparo passeranno l'inverno. Le processionarie temono molto il freddo. Infatti, tenendo conto di questo, uno dei sistemi utilizzati per eliminarle è quello di forare o di lacerare l'involucro sericeo, in modo tale che la temperatura interna sia diversa dalla temperatura esterna. E in questo caso le intemperie, il gelo, la pioggia, il vento possono in parte penetrare all'interno del nido. Le processionarie a questo punto, soprattutto se il freddo è intenso, muoiono. Ma come si fa a lacerare o a perforare un nido? Non si deve andare a toccarlo perché può essere pericoloso, come vedremo dopo. Di solito uno dei sistemi è quello di utilizzare dei fucili a pallini, fucili ad aria compressa con dei pallini. Quando arrivano i primi tepori, all'inizio della primavera, le larve tornano fuori e cercano dei rami di cui continuare a divorare le foglie. Intanto il trascorrere del loro tempo è accompagnato dal loro ingrandirsi e diventare, dopo le mute, quei vermoni lunghi, sono circa 4 centimetri, che hanno i peli color bruno, le macchie rossastre e una fascia gialla, rosso, arancione. Quali sono le piante che vengono parassitate dalle processionarie? Il pino, come quelli che sono qui al seminario, principalmente il pino nero. È facile incontrare durante l'autunno i pini che presentano questi grandi nidi che sembrano di seta, soprattutto pini neri. Poi possiamo avere la quercia, a volte possiamo avere i larici, i cedri nelle zone urbane e più raramente invece i noccioli, i castagni, i faggi, i carpini e la betulla. E vi dicevo che è all'inizio che non tutte le larve sono capaci di creare dei danni alla salute dei mammiferi, soltanto quelle adulte, quindi alla terza muta. È in quel momento che incomincia la produzione di migliaia di peli urticanti che, rilasciati nell'aria e nel terreno vicino, vanno ad infestare tutta la zona. I peli, staccati dall'animale, vengono lanciati dallo stesso come se fosse una freccia difensiva e, molto leggeri, possono essere trasportati dal vento e chi passa nella zona, soprattutto se si trova in una posizione in cui il vento volge verso di lui, ne vengono colpiti perché riescono ad aderire alla pelle degli umani o degli animali, perché sono strutturati in modo tale da aderire facilmente, che sono capaci anche di farlo con gli abiti. E le vittime sono uomo e animali che, annusando il terreno o brucando l'erba, incontrano i peli, principalmente cani, gatti e cavalli. La processionaria ha dei nomi diversi a seconda dei dialetti che vengono utilizzati. In Veneto la si chiama ruga, mentre invece in Toscana viene chiamata gatta pelosa. Le problematiche sanitarie legate all'incontro con le processionarie abbiamo visto che è determinato dai peli. I peli possono danneggiare anche se appartengono ad una larva morta. Perché? Perché contengono all'interno una proteina che è causa di reazioni infiammatorie, più o meno gravi, a seconda della fragilità degli organi che sono stati interessati dal contatto. Vediamo quindi che cosa può succedere. Viene colpita la pelle. Abbiamo delle dermatiti da contatto con rossore, bruciore, prurito per diversi giorni. Se esistono bolle o vesciche, questo è un segnale che la reazione è molto più grave. Poi vediamo se colpisce gli occhi. Andiamo incontro a delle congiuntiviti con un fenomeno di intensa lacrimazione. Questo è un caso in cui bisogna andare al pronto soccorso. Perché? Perché se i peli sono penetrati o si stanno avvicinando alla parte interna della struttura visiva, le lesioni possono essere così gravi da determinare la cecità. Vediamo cosa succede se colpisce il nostro naso oppure quello degli animali. Se viene inalato, abbiamo una reazione di tipo allergica e di tipo asmatico. Poi, cosa succede quando vengono deglutiti i peli? Si hanno delle lesioni sulla cavità orale e sull'esofago. Se ad essere colpito è un bambino, tutte le reazioni tendono ad assumere un valore negativo esponenziale. Ma anche negli adulti, di solito gli adulti riescono a superare l'intossicazione da processionaria, ma ce ne sono certi che sono già sensibili ad altri allergeni e quindi queste persone possono andare incontro ad uno shock anafilattico. La conseguenza è che le persone cominciano ad avere problemi di respirazione e si ha vomito e si vanno ad interessare i peli, l'apparato boccale, può mancare la respirazione e quindi si ha anche un abbassamento della pressione. E nei casi più gravi, cioè nei casi gravissimi di una persona che sia molto sensibilizzata nei confronti degli allergeni, si può andare incontro anche al terribile shock anafilattico, di cui senz'altro avrete sentito qualche cosa. Negli animali la reazione ai peli è simile a quella dell'uomo ed è più o meno grave in funzione del contatto con il numero maggiore o minore di peli. La tossina è infatti capace di disgregare parti della loro lingua. Nel cane e nel gatto i danni più pesanti vanno ad interessare il naso e la lingua e bisogna portare subito l'animale dal veterinario senza perdere tempo, perché i danni possono essere parecchio gravi. Per esempio, a livello dell'apparato digerente, il primo ad essere colpito, abbiamo visto, è la lingua, ma ci sono anche altre tossine e quindi bisogna intervenire. Bene, mi fermo qui e ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Mondo Verde, stare bene con le piante, a cura di Maria Luisa Salvini.